Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Oggi andiamo senza titoli perché la puntata è interamente dedicata al terremoto che ha devastato il sud-est della Turchia e il nord della Siria. Le vittime finora accertate nei due paesi sono almeno 2.500. Molte delle vittime nelle città frontaliere turche erano profughi siriani, in particolare nella città di Gaziantep. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica, il terremoto di magnitudo 7,8 è stato registrato in tutto il mondo ed è anche l'evento di gran lunga più forte ad avere attivato il sistema di allerta maremoto da quando esiste. Secondo un esperto turco, l'ingegnere geofisico Ofgun Ahmet Erkan, il sisma aveva la potenza di 130 bombe atomiche. A complicare i già difficili soccorsi nelle zone terremotate c'è anche il meteo, con gli esperti che prevedono forti piogge, nevicate nelle prossime ore, oltre a venti sostenuti. In questa puntata vi faremo sentire testimonianze dalla Turchia e dalla Siria, faremo un primo elenco dei siti storici distrutti, la maggior parte patrimonio dell'umanità. Infine sentiremo anche un'intervista a un sismologo. Ma prima facciamo il punto sulla situazione. Mi ha raggiunto in studio Martina Stefanoni.
Sì, buonasera Shauki. Ci si aspetta che il numero dei morti continui a salire, come dicevi è arrivato a 2.500, ma nell'ultimo bilancio che ho controllato poco prima di entrare in studio parlavano già di più di 2.600 vittime, quindi è un numero veramente che continua a salire perché i feriti sono migliaia, così come i disperati, e in più in alcune zone in Turchia e soprattutto in Siria sono isolate e i soccorsi non sono ancora riusciti a raggiungerle. Secondo l'OMS il numero dei feriti, il numero dei morti potrebbe essere 8 volte più alto di quello finora comunicato. Ad aggravare il tutto, come dicevi, bisogna considerare appunto le condizioni meteo sia in Siria che in Turchia, che sono molto brutte in questo momento. Piove, nevica, tutte le persone che abbiamo sentito ci hanno raccontato del freddo, della pioggia che è caduta tutto il giorno in tutta l'area colpita. E nei prossimi giorni appunto sono previste grandi nevicate. L'epicentro del primo terremoto è stato poco a nord della città di Gaziantep, nella Turchia meridionale, a circa 90 km dal confine siriano, e le città colpite in cui sono crollati edifici sono comprese in un'area molto vasta che va dalle città siriane di Aleppo e Hama a nord-ovest del paese fino alla turca Diyarbakir, oltre 330 km a nord-est. Il terremoto però è stato avvertito anche a Cipro, in Libano, in Israele, ed è stato talmente forte che l'hanno registrato tutti i sismografi del mondo. Dopo il primo terremoto di questa notte ci sono state numerose altre scosse, tra le quali una particolarmente forte di magnitudo 7.5 intorno alle 11:30 italiane, che ha aggravato ulteriormente i danni. Sono crollati migliaia di edifici in decine di città e si parla di almeno 120 scosse di assestamento, delle quali 43 sopra 4.3 di magnitudo. Secondo il presidente turco Erdogan, per la Turchia è il peggior disastro dal 1939, quando un terremoto causò la morte di 33.000 persone nell'est del paese. Poco fa lo stesso Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in Turchia a seguito appunto del terremoto. Le offerte di aiuto stanno arrivando da tutto il mondo, dall'Unione Europea, dal Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Israele, Russia. Sono solo alcune delle nazioni che hanno offerto il loro aiuto, e anche squadre di ricerca e soccorso, più di 10 dell'Unione Europea, sono già state mobilitate e stanno raggiungendo la Turchia, la Siria, oppure l'hanno già raggiunta. Per ora è tutto, Shauki.
Grazie Martina. Questa mattina Sara Milanese ha intervistato Valeria Giannotta ad Ankara. Valeria Giannotta, che è direttrice scientifico dell'Osservatorio Turchia CESPI.
Sì, l'epicentro è nella zona di Gaziantep, che è la più grande città al confine con la Siria ed è nota per essere il centro che accoglie il maggior numero di siriani, però coinvolge anche 10 province di quella zona. Le immagini sono immagini devastanti, insomma, di questi palazzi piegati a metà, e soprattutto gli effetti si sono sentiti anche oltre confine. Il terremoto è stato avvertito e ci sono anche dei danni in Iraq e in Libano. Per cui, ecco, come dire, è un avvenimento che ha scioccato non soltanto il paese, per la prima volta anche Erdogan ha chiamato gli aiuti internazionali, che appunto non hanno lesinato, tra cui anche l'Italia, a dare sostegno. Pare che i contingenti della protezione civile stiano arrivando, anche il Ministero della Difesa si sta mobilitando, gli Stati Uniti hanno risposto dicendo che manderanno qualsiasi tipo di sostegno. Noi come società civile in Turchia appunto siamo mobilitati, nel senso che gli operatori telefonici ci mandano messaggi, c'è necessità di fare donazioni di sangue e di mandare degli aiuti, anche vestiario, coperte, queste zone. Tra l'altro a Gaziantep il monumento storico, il castello, è crollata un'ala. Insomma, sono situazioni e immagini che insomma ci hanno abbastanza sconvolto. In più c'è anche l'allerta meteo nel paese, per cui ad Ankara, ma come nelle zone a sud-est, è da qualche giorno che siamo sotto neve, ha ricominciato a nevicare, per cui anche questo sta creando ulteriori difficoltà per quanto riguarda i soccorsi e quant'altro. D'altra parte la Presidenza della Repubblica ha subito mobilitato l'Agenzia per le Emergenze, AFAD, che appunto è già sul luogo e si sta già adoperando.
Ecco, questo elemento del freddo immagino influisca anche poi sulle persone che dovranno lasciare le zone più colpite, anche a causa insomma di motivi di sicurezza, non solo dove gli edifici sono crollati. Che tipo di città sono state colpite? Com'è l'area che è stata colpita?
È il sud-est anatolico, quindi è tendenzialmente un'area popolata, alcune delle città sono le aree popolate maggiormente dai curdi, parliamo di Diyarbakir, ma anche Gaziantep, Kara Marmaras, sono sostanzialmente città collocate su quella che è definita la faglia a sud-est della Turchia. Nel sud-est si avvertono regolarmente delle scosse telluriche, ma non di questa portata, insomma parliamo di un terremoto di quasi 8 gradi. Ovviamente sono centri in cui gli edifici antisismici sono quelli più nuovi, sono quelli più recenti, ma sono centri in cui ci sono appunto delle abitazioni normali, che sono quelle che sono state maggiormente colpite dal sisma. In questa settimana c'è una strana perturbazione, nel senso che appunto la Turchia è colpita quasi interamente da nevicate, anche in quelle zone più a sud-est, che forse sono anche le zone più calde a livello di temperatura, comunque ci sono delle forti nevicate che rendono la situazione ancora più disagiata. Io ho parlato questa mattina con degli amici che vivono a Gaziantep, proprio al confine con la Siria, e le parole testuali sono state: abbiamo pensato di non sopravvivere, ci eravamo convinti che non ce l'avremmo fatta, siamo stati però sfollati e al momento sono all'interno di alcuni container, ovviamente container che però per quanto al sicuro ti possono mettere, risentono anche delle condizioni atmosferiche, e chi può sta appunto abbandonando le città per ritornare alle città di origine, o comunque recandosi nei centri tra Ankara, Istanbul o Izmir. Chi può e chi è al sicuro. Siamo provati tutti, anche perché, come dire, chiunque ha delle famiglie o degli amici in quelle zone, siamo tutti molto, molto provati.
Il sud della Turchia e il nord della Siria sono abitati in prevalenza, come dicevamo, dai curdi, quindi sia il Kurdistan siriano che quello turco. Sentiamo Serena Tarabini.
L'impatto di un evento sismico già di per sé di proporzioni storiche è reso ancora più devastante dal contesto geografico, sociale, demografico e geopolitico in cui è ricaduto. Le province del sud-est della Turchia sono le più povere del paese dal punto di vista economico e strutturale. La popolazione si distribuisce principalmente in aree urbane a crescente densità, in edifici che, nonostante la Turchia sia attraversata dalla faglia tettonica fra le più attive del pianeta, sono ben lontani da essere costruiti con criteri antisismici. Piuttosto prevalgono materiali scadenti e fuori norma, edificazioni frettolose, frutto di speculazioni o edilizia informale o di emergenza, mai sanate. Nelle città gli edifici hanno lasciato spazio a montagne di macerie, come dopo un bombardamento. Case e palazzi si sono letteralmente sbriciolati davanti agli occhi dei sopravvissuti, quando non in diretta TV, come è successo a Malatia. Sui social rimbalzano gli appelli per la ricerca di persone che da sotto le macerie sono riuscite a mandare una foto o un messaggio che testimonia il loro essere ancora in vita, o che invitano le autorità a raggiungere luoghi, come la provincia di Adıyaman, che non hanno ancora visto traccia di un soccorso. Ma le 9.000 persone che al momento il presidente Erdogan ha annunciato essere impegnate nelle operazioni di ricerca e recupero non sono sufficienti. Nella provincia araba di Hatay, sul confine con la Siria, il porto di Skenderun sta andando a fuoco, la pista di atterraggio dell'aeroporto è completamente fuori uso, sono crollati due ospedali, di cui uno ad Antiochia, e si scava con forze non sufficienti anche a Diyarbakir, la capitale elettiva del Kurdistan turco, che si trova a più di 300 km dall'epicentro, ma anche ad Adana, ancora più distante. Danni ingenti anche nell'antichissima Şanlıurfa, la città sacra del profeta Abramo, dove gli edifici hanno continuato a crollare anche ore dopo le scosse principali. Alla forza del sisma non ha resistito nemmeno lo storico castello di Gaziantep, costruito in epoca ittita nel secondo millennio prima di Cristo. Si sono verificate perdite dai gasdotti, ora temporaneamente chiusi, e si teme anche per le due principali dighe della Turchia, che si trovano proprio in questa regione. Tutte le persone che conosco che vivono nel sud-est della Turchia, scrive una ragazza da Istanbul, sono per strada e sotto la neve. Un messaggio che dà l'idea della dimensione dell'evento e di come in questo momento ci sia un bisogno disperato di tutto, dalle tende al cibo, ai vestiti, ai medicinali. Al di là del confine, nel nord della Siria, fra i luoghi più colpiti la città di Afrin, ex roccaforte curda, ora sotto controllo turco, e la provincia di Idlib, ma anche Aleppo e Latakia, danni anche a Kobane. In una zona dove il 65% delle infrastrutture è già stato distrutto dalla guerra e vivono migliaia di rifugiati, i soccorsi sono resi ancora più difficili dalla mancanza di mezzi di emergenza e carburante.
Adesso due testimonianze dalla Siria. Giacomo Pizzi è volontario dell'organizzazione non profit Pro Terra Sancta. Si trova ad Aleppo, è stato intervistato da Andrea Monti.
Allora, io sono da una settimana in missione in Siria per conto dell'associazione Pro Terra Santa. Sono stato prima a Damasco e ieri sono arrivato ad Aleppo per vedere alcuni progetti che portiamo avanti, in particolare nella zona di Azizie, ad Aleppo Est, e una parte anche ad Aleppo Ovest, dove c'è il Terra Santa College. Questa attività siamo legati un po' ai conventi francescani, il luogo in cui io mi trovavo al momento del terremoto. Mi trovavo nel convento ospitato per la notte, e alle 4:15 abbiamo iniziato a sentire la terra che tremava, ed è durato talmente tanto che erano due minuti, un paio di minuti, qualcosa di più, ma per noi, come dire, il percepito era un'eternità, nel senso che io ho fatto in tempo ad accendere la luce, prendere il cellulare, mettere le scarpe, quindi tutto questo, e la terra tremava ancora, uscire e vedere una parte del campanile della chiesa che è crollato causando alcuni danni. Oltre a questo, stiamo tutti bene. Immediatamente dopo l'esplosione si sono radunate qui le famiglie vicine alla parrocchia, tanti altri della zona che cercavano rifugio nel convento, perché qui il problema maggiore è che manca l'elettricità, questo già da prima del terremoto, manca il riscaldamento, e quindi immaginatevi trovarsi nella notte, in piena notte, al buio, al freddo, con la terra che trema. Dopodiché abbiamo preparato la colazione e le persone sono tornate a verificare i danni alle case, alcuni abbastanza consistenti, altri meno, quasi tutti vetri rotti, crepe lungo i muri, e tutta questa situazione in realtà di incertezza delle case in realtà li ha fatti tornare al pomeriggio, quando c'è stata una seconda scossa più breve, un po' meno potente, ma che ha portato le persone a tornare al convento dove si trovano tuttora, perché il rischio appunto che si ripetano queste scosse c'è, nessuno vuole tornare a casa. Ci sono state vittime, alcuni amici di quelli che si sono rifugiati qui, un edificio a due isolati da noi è crollato completamente, sono morte persone, alcune le stavano recuperando fino a qualche attimo fa, ma i crolli maggiori, diciamo, si sono verificati soprattutto nella zona di Aleppo Est. Anche qui noi abbiamo conoscenti dei progetti che abbiamo, tre centri di assistenza che vogliono dare un futuro e un nome ai bambini di Aleppo Est che spesso sono orfani o dimenticati e sono sfruttati dal punto di vista lavorativo oppure non hanno nessun'altra opportunità. Uno di questi centri forse è crollato, le verifiche devono essere ancora fatte perché l'altro problema a cui non ho accennato prima è che gli edifici continuano a crollare, soprattutto ad Aleppo Est dove i bombardamenti avevano già reso una situazione instabile dal punto di vista abitativo, ci sono ancora le macerie del 2016, i palazzi erano ancora fatiscenti, tanti ridotti a povertà sono andati a vivere di nuovo nei palazzi distrutti.
C'è una immagine, sì, qualcosa in particolare che ti è rimasta impressa di queste ore?
Ma allora, a parte i volti delle persone che si sono radunate qui stamattina in pigiama, terrorizzate, ma l'immagine, diciamo, più forte invece di tutto rispetto al lavoro che abbiamo anche portato avanti in questi anni è quella della tettoia che abbiamo costruito in questi anni per poter far giocare i ragazzini all'interno di uno spazio aperto. Abbiamo costruito una tettoia in plexiglass che è stata distrutta dal crollo dei massi del campanile. E io questa mattina davanti a questa tettoia distrutta mi sono proprio detto quale speranza abbiamo, quale speranza c'è per questo paese, se anche quello che siamo riusciti a costruire in questi anni, questo è un esempio molto semplice, però mi ha fatto un particolare effetto perché sembrava proprio che il nostro lavoro fosse stato distrutto in un momento da un evento totalmente imprevedibile che in questo momento non ci voleva.
E da Aleppo andiamo a Raqqa, sempre in Siria. Martina Stefanoni ha intervistato un'operatrice, collaboratrice di un ponte si chiama Lava.
Yesterday, I mean, when we were sleeping, of course, everyone was sleeping. I woke up, I felt like everything was moving, like the floor under me was moving. So I woke up and the moment I sat in my bed, I heard a very...
Stavamo dormendo, mi sono svegliata e ho sentito che tutto tremava e il pavimento sotto di me si stava muovendo. Mi sono seduta sul letto e ho sentito distintamente il rumore di qualcosa che crollava. Un palazzo nel mio quartiere a Raqqa stava crollando. La prima cosa che ho pensato è: ci stanno bombardando. Ho pensato che fosse la guerra di nuovo perché la Turchia minaccia sempre di invaderci. Ok, ci siamo, ho pensato. Poi il rumore si è fatto sempre più forte, abbiamo capito che era un terremoto. Eravamo tutti scioccati, ma abbiamo sentito le porte del palazzo sbattere, tutta la gente ha iniziato a uscire in strada, piedi nudi, senza giacca, nei loro pigiami. Noi inizialmente siamo rimasti in casa perché pensavamo che sarebbe finito. Tutti i vetri in cucina tremavano e si rompevano. È durato circa un minuto e mezzo.
La tua famiglia dov'è adesso?
La mia famiglia è ad Aleppo. Ho cercato di contattarli subito perché appena ho aperto i giornali ho visto che lì tutte le case erano crollate. Non sono riuscita a parlare con loro perché ovviamente avevano lasciato i loro cellulari in casa ed erano corsi in strada con tutta la gente. Lì il terremoto è stato veramente fortissimo. Sono riuscita a parlare con loro solo questa mattina intorno alle 9, quando sono tornate a casa loro. Ma dalle 4 di notte alle 9 non solo loro, ma tutta Aleppo è stata fuori, in mezzo alle strade, nel freddo. Perché qui adesso fa molto freddo. Più tardi però c'è stata un'altra scossa e altri edifici sono crollati e quindi di nuovo sono corsi fuori. E ancora adesso moltissime persone sono per strada. Ho degli amici medici che lavorano nel pronto soccorso dell'ospedale pubblico. Hanno detto che fino adesso hanno ricevuto circa 800 feriti.
At the moment the weather is really cold. E mi dicevi che in questo momento fa molto freddo, quindi c'è anche questo problema per le persone costrette fuori dalle loro case.
Because even barefoot, like barefoot they run to the streets.
Sì, la gente sta soffrendo anche per quello, la gente ha piedi nudi, non ha coperte, non ha giacche, sono in mezzo alla strada, sta anche piovendo molto forte, non ci sono posti dove ripararsi, perché stanno dove non ci sono gli edifici che potrebbero crollare, quindi stanno in mezzo alla strada, sotto la pioggia, con i bambini, gli anziani, è una tragedia. Le ambulanze continuano ad andare e venire, ci sono ancora tante persone sotto le macerie, veramente tante.
Prima hai detto che la prima cosa a cui hai pensato è stata la guerra e non a un terremoto, perché?
Sì, è stato il mio primo pensiero. Durante la guerra vivevo ad Aleppo, sono stata lì tutto il tempo e so che quando arriva un bombardamento senti tutto tremare, poi senti un grande rumore e crolla tutto. Stanotte ho provato la stessa cosa. Ho capito che non era quello quando ho sentito per un minuto intero il pavimento muoversi sotto di me.
L'area che è stata colpita poi è dove vivono i curdi, dove la guerra è veramente qualcosa di tangibile ancora oggi.
Esatto.
Esatto, è anche per questo che qui la minaccia della guerra aleggia sempre. C'è sempre la paura di un attacco turco. Questo è il motivo per cui la guerra qui è stato il primo pensiero di tutti.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Nelle prossime ore vi forniremo anche riferimenti delle ONG che stanno raccogliendo fondi, che sono in questo momento operano direttamente a soccorrere le popolazioni in Siria e in Turchia. E chiudiamo questo Esteri dedicato interamente al terremoto con un'intervista sempre di Andrea Monti, Alessandro Amato, geologo, sismologo, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Parliamo di una faglia di una lunghezza di intorno ai 200 chilometri che si è mossa in maniera orizzontale, un lembo rispetto all'altro, di questa faglia, con uno spostamento che di 2-3 metri, fino a 3 metri, forse anche più in alcuni punti, lungo tutta questa superficie di faglia. Quindi veramente un grande terremoto che oltretutto appunto ha interessato una zona molto vasta che va dalla costa fino nell'entroterra, passando vicino a Gaziantep e poi verso nord-est. E quella è una faglia attiva abbastanza nota, si chiama faglia est-anatolica, è un sistema di faglie in realtà che diciamo, accomoda il movimento di questo blocco che è tutta l'Anatolia che si sposta verso ovest, verso diciamo, il mare Egeo a sud-ovest. avuto tanti aftershock oggi da questa notte, molti anche abbastanza forti, e in particolare ce n'è stata una riscossa più forte di magnitudo 7.5 questa mattina, che è avvenuta su un'altra faglia ancora, quindi si è attivata un'altra faglia poco a nord, con un movimento simile, diciamo sempre trascorrente sinistro, cioè con uno spostamento verso sinistra della parte della faglia, di una parte della faglia, su una faglia però diversa, orientata in senso est-ovest.
Perché queste scosse, naturalmente in particolare quelle più forti, sono state così devastanti? C'entra solo l'alta magnitudo o anche altre caratteristiche di quello che è successo?
L'alta magnitudo sicuramente, il fatto che la faglia è una faglia superficiale, che ha interessato la parte più alta della crosta, più superficiale della crosta, e quindi ha dato uno scuotimento molto forte per una zona, come dicevo prima, appunto molto estesa, che ha interessato quindi molti centri, molti paesi, città anche piuttosto grandi. Quindi sicuramente accelerazioni forti nello scuotimento quindi forte del terreno. Poi in questi casi ci sono sempre, abbiamo visto anche nelle foto, nei filmati, aree più danneggiate, aree meno danneggiate, palazzi crollati vicino, magari palazzi invece apparentemente intatti, e questo chiaramente dipende anche dalla tipologia delle costruzioni, oltre che poi dagli effetti, diciamo, locali, della geologia locale, cioè del sottosuolo, però sicuramente c'erano degli edifici anche grandi, ho visto in cemento, che si sono quasi sbriciolati, quindi probabilmente costruiti o molto tempo fa, prima delle normative sismiche, o comunque costruiti non adeguatamente.
Tra i paragoni che vengono fatti in queste ore in Italia c'è per esempio quello col terremoto di Amatrice.
La magnitudo era intorno a 6, quello di Amatrice, quindi tra un terremoto di magnitudo 6 e uno di magnitudo 7 c'è, cioè in termini di energia, un fattore circa 32, quindi per due ordini di grandezza, quindi da 6 a 8 si parla di quasi 1000 volte l'energia, quindi è come se ci fossero stati 1000 terremoti contemporaneamente nell'arco di poche decine di secondi. E il fatto è che la faglia di Amatrice era una faglia piuttosto piccola, di forse 20 km per 10, mettiamo, di altezza, e con uno spostamento di forse meno di un metro, 50 centimetri, quindi se si moltiplicano questi numeri si trova un po' la grandezza del terremoto, quindi l'energia liberata, e ovviamente da 20 a 200 c'è un fattore 10 e così via, quindi insomma la differenza è questa.
Per trovare nell'area del terremoto tra Turchia e Siria un sisma paragonabile a quelli di queste ore bisogna andare abbastanza indietro nel tempo.
La zona in questione, tra l'altro, appunto non ha avuto terremoti, recentemente non ha avuto terremoti così forti, c'era stato un terremoto di magnitudo, se ben ricordo, 6.7 nel 2020, ma per avere terremoti così forti bisogna andare nella nord anatolica, che è un'altra faglia ancora più attiva di questa, quella che borda l'Anatolia verso il Mar Nero, e lì ci sono stati terremoti, diciamo, confrontabili con questo, vado un po' a memoria, nel 1939 e qualcosa nel 1600, e comunque ci sono, insomma, stati molti terremoti superiori a 7 di magnitudo, tutta quella fascia appunto che arriva fino poi al Mar di Marmara e Istanbul.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.